Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, nella parola di Dio che abbiamo ascoltato si parla di sapienza. Com'è bello mettersi in ascolto di questa parola sotto lo sguardo della sede della sapienza, che è la Vergine Santissima. Nel luogo dove la sapienza divina ha calpestato la stoltezza assoluta, che è quella del demonio, in questo santuario dedicato all'Arcangelo San Michele. Nella prima lettura si cantano le lodi della sapienza. La sapienza è splendida e non sfiorisce. La sapienza, sappiamo che è Gesù, la seconda persona della Santissima Trinità, la divina sapienza fatta carne. La sapienza è anche il primo dono dello Spirito Santo. Ma vogliamo adesso però guardare alla sapienza in termini anche più umani. Quindi non soltanto come sapienza divina, ma anche come saggezza umana. Quella saggezza di cui cinque vergini purtroppo erano alquanto carenti. Difatti questa parabola che noi conosciamo bene dà inizio al capitolo 25 del Vangelo di Matteo, che è il capitolo dove un po' più in là si parlerà anche del giudizio universale. Venite benedetti del Padre mio, ricevete la ricompensa promessa ai servi fedeli. È il capitolo in cui si parlano, attraverso le parabole, delle realtà ultime, di quelli che si chiamano i novissimi, e cioè della morte, del giudizio, dell'inferno e del paradiso, e ovviamente del purgatorio. Bene, carissimi, entrando brevemente in questa parabola, 10 vergini, erano tutte 10 vergini. Che significa essere vergini? Significa, potremmo dire così, essere battezzati. Perché nel battesimo noi da impuri siamo diventati puri, grazie al sangue di Cristo che ci ha lavato dalla colpa di origine. E ieri il Padre, quando eravamo nei pressi delle case di Padre Pio, raccontando quell'episodio in cui lui diceva: per 12 ore io sono stato sotto il potere del demonio, eccetera, no? Cose che adesso non si può dire una cosa del genere in giro, altrimenti la gente si metterà a ridere, no? E insieme abbiamo trovato un passo di San Cesario d'Ars, il quale diceva che prima del battesimo il nostro corpo era tempio del diavolo, dopo il battesimo il nostro corpo è diventato tempio dello Spirito Santo. Beh, lo dice San Cesario, ecco, quindi nessuno può dire che diciamo sciocchezze. Ecco, queste vergini erano tutte santificate nel battesimo, ma sono entrate tutte quante nel Santo Paradiso, al banchetto di nozze dell'Agnello? No, 5 sono rimaste fuori. Quindi cosa significa? Significa che c'è una seria possibilità che in cielo non si entri. Chiediamoci. Abbiamo fatto un pellegrinaggio, siamo alle ultime battute. Questi giorni ci sono serviti per diventare più saggi, più sapienti secondo Dio? In altre parole, cosa cambia nella nostra vita dopo questi 2 giorni? Che magari ci siamo un pochettino distratti, abbiamo cambiato aria, possiamo raccontare ai nostri colleghi d'ufficio: ah, quanto è bello Padre Pio, San Michele, ah, loro non mi piace, quella cosa mi piace. No, lasciamo stare, queste cose non servono. In noi cosa è cambiato? In cosa noi siamo cresciuti quanto a sapienza? Perché in che cosa consisteva la stoltezza di queste 5 vergini? Che poi stolto, sapete, è una traduzione molto dolce, perché sì, la stoltezza è il contrario della saggezza, della sapienza. Però se volessimo dirlo in termini un po' più autentici, la stoltezza è la stupidità, la stupidità. Ebbene, carissimi, secondo l'interpretazione classica di questa parabola, lo sapete bene, che le lampade accese rappresentano la fede che abbiamo ricevuto nel giorno del nostro battesimo, la fede nel Cristo morto e risorto per noi, e l'olio che alimenta le lampade della fede rappresenta la carità. come a dire: non esiste fede che non opera nella carità. Lo dice San Giacomo, lo stiamo ascoltando nelle meditazioni dell'adorazione del giovedì. A che cosa mi serve, dice San Giacomo nella sua lettera, una fede che non opera per mezzo della carità? Quella fede semmai potrà salvarmi? No, non potrà salvarmi. Quindi il credere e basta non basta, ma il credere che basta è la fede autentica, che è fede pratica, non soltanto fede divina, cattolica, celeste, spirituale, eccetera, ma è fede pratica. Cioè io praticamente, istante per istante, come metto in pratica la mia fede? Questo significa essere saggi, sapienti. Sono passati 2 giorni, adesso ci aspettano quante ore di pullman? 4 ore di pullman, benissimo. Come affronteremo queste 4 ore? Le possiamo affrontare in 2 modi, o in maniera saggia o in maniera stolta. E così tutte le cose della nostra vita, tutto il tempo che il Signore ci dà, serve a questo: o crescere in saggezza o crescere in stoltezza. Non esiste la via di mezzo, dice vabbè, adesso sono 4 ore, che facciamo? Facciamo delle cose indifferenti, neutre. No, nella vita spirituale non esiste il neutro, esiste il bene ed esiste il male. Allora cosa vogliamo fare in queste 4 ore? C'è da riposare? Bene, riposiamoci nel Signore. Lui dice: mi devo riposare, sto 2 ore a perdere tempo sul cellulare. Ti sei riposato? Non mi sono riposato, sono stancato ancora di più. Bene, sei diventato più stolto. Dovevi riposare, il tuo corpo ti chiede per riposare. Riposa, riposa nel Signore. Chiama Gesù a riposare in te, fai riposare Gesù in te, benissimo. Devi pregare? Prega. Ma non è che ogni Ave Maria vedi chi ti scrive, eccetera. Cioè, tutto deve essere sempre a gloria di Dio e per la salvezza delle anime. Quello che abbiamo ascoltato in questi giorni ci ha scioccati, ci ha santamente traumatizzati nel nostro sentirci a posto, giusti, santi, già arrivati. Cioè, ci ha fatto rendere conto chi era Padre Pio? Cioè, un uomo continuamente, istante per istante, H24, persino durante la notte, tutto proteso a questo duplice fine, potremmo dire: dare gloria a Dio, ripararlo per tutte le offese che noi gli arrechiamo e salvare anime. Pensate che questa missione era la missione soltanto di Padre Pio? No, vi dico. E non è nemmeno la missione di ciascuno di voi soltanto, è la missione di tutta la Chiesa. A che cosa serve la Chiesa? A questo: a dare gloria a Dio, a salvare le anime. Siamo Chiesa? Bene, allora da adesso in poi non ci sia un attimo della nostra vita in cui non si opera per questo. Così si diventa saggi, così si accumula quell'olio di carità che è fede pratica. E potremo stare sereni, felici, tranquilli, nemmeno esperienze drammatiche, dolorosissime come quelle della morte, di un lutto, potrà mai turbarci. Lo dice San Paolo nella seconda lettura: fratelli, io non voglio lasciarvi nell'ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché quanti di voi che si rattristano, si disperano, si agitano, per carità, è un evento doloroso, ma non è un evento più doloroso di quello che potrebbe essere mio fratello che decide di partire per l'Australia alla ricerca del lavoro. Io so che in Australia non ci andrò mai, quindi vivo questo distacco nei confronti di mio fratello e mi rattristo, ovviamente. Fratello mio, ci dovremmo soltanto sentire tramite il cellulare, eccetera. No, non ti potrò vedere, poi ci vediamo in cielo perché te ne vai in Australia. Stessa cosa è la morte. Così è un distacco che genera dolore, però non è disperazione. Fratello mio, ci rivedremo in paradiso, prega per me perché tu sei più santo di me, così che possa venire pure io un giorno. E così San Paolo nella seconda lettura: non voglio lasciarvi nell'ignoranza come quelli che non hanno la speranza. Cristo è morto ed è risorto, e così anche tutti quanti noi. Per cui, fratelli carissimi, arrivare all'ultimo momento della nostra vita e rendersi conto che potevamo dare di più, operare meglio, agire, acquistare meriti, potremmo dire, così come ci insegna la dottrina cattolica, e non averlo fatto, tu che fai? Dici: sì, mi dai la possibilità di tornare indietro? No, guarda che indietro non si torna. Cioè, non si torna indietro manco a ieri. Tu dici: ieri abbiamo vissuto una bella esperienza a Pietrelcina, perché là c'è stato un momento in cui ho sentito veramente lo Spirito Santo che passava nel mio cuore, sentivo Padre Pio vicino che mi stava dicendo qualche cosa. Bene, e che cosa hai fatto in quel momento? Ah, in quel momento, siccome c'era un negozietto, mi sono dato un attimino a vedere se c'era un bel rosario che mi piaceva. Cioè, ecco, quel momento non torna più. Quella grazia lì tu l'hai persa. Te ne potrà arrivare un'altra se il Signore avrà misericordia di te, però non potrai tornare indietro. Così pensate così: tu perdi, sciupi le grazie, sciupi il tempo, sciupi l'opportunità per diventare più santo, più sapiente, eccetera. Arriva il giorno in cui il Signore ti chiama. un grido: ecco lo sposo, andategli incontro, è arrivato il momento di entrare nella vita eterna, per capirci, il giorno della nostra morte. E tu che fai in quel momento? Che fai in quel momento? Scusami, mi puoi prestare un po' di opere buone che hai fatto tu? Si può fare una cosa del genere? Non si può fare. Diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori: non c'è niente di più certo nella vita dell'uomo che la morte. E non c'è niente di più incerto nella vita dell'uomo che il giorno della nostra morte. Cioè, che la morte arriverà, siamo sicuri. Ma il giorno in cui la morte arriverà, nessuno lo sa. Per questo la parabola del Vangelo si conclude dicendo: vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora. Allora tu dici: Signore, voglio diventare più sapiente, voglio diventare più saggio, voglio comprendere come si vive ogni istante, ogni attimo della mia vita, per amore tuo, per dare gloria a te, per amare i fratelli, per vivere, per costruire il tuo regno, eccetera, eccetera. Come si fa, come si fa, come si fa? Stai calmo, stai sereno. Perché dice sempre la prima lettura dal libro della Sapienza: la sapienza è splendida e non sfiorisce, facilmente si lascia vedere. Dice, facilmente, ma io trovo difficile, difficile capire come si diventa santi. No, attento, facilmente si lascia vedere da coloro che la amano, e si lascia trovare da chi? Da quelli che la cercano. Cioè, se tu veramente cerchi la santità, veramente cerchi l'incontro con lo sposo celeste, il paradiso, se tu veramente ci tieni alla salvezza della tua anima e dell'anima di tutti i tuoi fratelli, stai tranquillo che il Signore si farà vedere, si farà ti metterà la persona giusta davanti. Stamattina siamo usciti dalla chiesa di Padre Pio, è venuto incontro un signore, è andato incontro al padre, insomma, no? Dice: padre, io la seguo a destra e a sinistra, no? Sapete? Lei è apparso nel momento giusto, particolare della mia vita, proprio in quel momento in cui è difficile per me, è apparso lei. Poi è apparso, sapete, dietro uno schermo, è apparso, cioè, capite? È apparso in quel momento. E perché gli è apparso? Perché lui veramente cercava la salvezza, l'incontro col Signore. Il Signore si è messo davanti attraverso un suo ministro. Capite? Concludendo, fratelli carissimi, invochiamo certamente l'intercessione di San Michele Arcangelo, che anche nella nostra vita schiacci la stupidità che purtroppo vuole dominarci. Attenti, non siamo noi. La stupidità sapete chi è, eh? Uno che tiene le corna e che sta laggiù, quella è la stupidità fatta persona. Lui vuole dominarci. San Michele Arcangelo ci difenda, ci protegga e ci dia la forza di andare anche contro l'universo intero, anche se fossimo l'unica persona rimasta al mondo che cerca con umiltà la sapienza. Ma, fratelli carissimi, voglio leggervi adesso in conclusione un brano delle lettere di Padre Pio, un Padre Pio giovane, un Padre Pio del 1918, che scriveva ad una sua figlia spirituale. Diceva Padre Pio: la presente vita non ci è data se non per acquistare l'eterna, e per mancanza di questa riflessione fondiamo i nostri affetti in quello che appartiene a questo mondo nel quale andiamo passando, e quando bisogna lasciarlo ci spaventiamo e ci turbiamo. Continua sempre San Pio: credetemi, per vivere contenti nel pellegrinaggio bisogna aver presente agli occhi nostri la speranza dell'arrivo alla nostra patria, dove eternamente ci fermeremo. In parole più semplici, dove guardano i nostri occhi? Dove sono fissi i nostri pensieri? Dove orientiamo i nostri affetti continuamente nella nostra vita? Ecco, dobbiamo adesso fare un esame di coscienza interiore, non pubblico, interiore. Bene, adesso azzeriamo tutto e ricentriamo tutto. In cosa? Nello sposo celeste che ci attende, che ci chiama, che vuole gioire con noi per l'eternità. Tutto lì, il resto passa. Sei inquieto, sei agitato, sei preoccupato, sei disperato, Il motivo è solo uno, ce l'ha detto Padre Pio, perché noi non teniamo fisso tutto il nostro essere in Lui. La Vergine Santa, che mentre viveva in terra, viveva già in cielo con il cuore, e ora vive in cielo e continua a vivere in mezzo a noi perché è madre, ci aiuti a elevarci sempre di più alle cose del cielo, pur continuando a camminare sulla terra, perché tutto ciò che è sulla terra dovremo, come Chiesa, elevarlo alle cose del cielo. Siano lodati Gesù e Maria. Sì.